No, io ho preparato due cose iniziali come premesse, perché a me sembra che poi viene fuori verso la fine, però tutta l'indagine è in relazione al futuro. Allora, siccome sono mesi che sto lavorando su Ernest Bloch, c'è una frase stupenda: il domani, il futuro, nell'oggi vive, cioè si chiede sempre di più. È un po', diciamo, il filo telico da Telos,
sì,
che nella mia lettura che ho fatto. Per cui quello che viene alla fine, che è l'ultimo capitolo, adesso poi, imparare a ricordare le giovani generazioni, in realtà è quello che regge tutto il racconto. Mi sei,
sì,
è la mia lettura.
Certo.
E l'altro aspetto, che è di estrema rilevanza, lo stesso, che va a finire, è un altro aspetto del dare sostanza un po' di contenuto, è la ricorsività tra presente, passato, presente, che tu utilizzi poi per quanto riguarda la struttura del laboratorio a partire dalla proposta della Lamberto.
Certo, 70, sì.
Io ci ho lavorato dentro con un gusto.
Sì, certo.
E che raduna poi intorno, diciamo, alla scuola, alla professionalità dell'insegnante, alla formazione delle giovani generazioni. Ecco, questi due fili conduttori qua,
sì,
non tanto dentro, ma mi pare un po' l'anima complessiva. In relazione a questo, il testo, io l'ho visto in questo modo, no? C'è una, il risistamento viene detto all'inizio, non è, l'intento non è parlare delle stragi,
certo,
ma invece della memoria delle vittime, eccetera. Allora, il primo, diciamo, capitolo, che ho visto un po' come una introduzione, questo di cui stavamo parlando poco fa, il rapporto tra strage e Italia repubblicana, un po' il contesto complessivo. Poi seguono il secondo e il terzo, che sono un po' due gambe, due pilastri, su cui il secondo sul discorso pubblico, sulle stragi, in relazione al sorgere delle associazioni dei familiari delle vittime, e in relazione anche a quello che è gli anniversari, la Elvis, poi da quel altro discorso, la commemorazione. Il terzo, sulla leggere le città, la toponomastica, i luoghi, i contesti, i mezzi attraverso cui la memoria resta, insomma, no? Anche se ognuno di noi girando per le città d'Italia, se avesse il dizionario dietro, certo, capirebbe dov'è questa cosa resta. E il quarto lo vedo un po' come una prima raccolta dei primi tre, cioè il raccontare le stragi, che è dentro questo triangolo, che a me sembra molto utile, molto interessante, come togliere, fermarmi sui singoli paragrafi, però... Però l'ultimo paragrafo da raccontare le stragi è di nuovo una strettoia, che è anche un altro aspetto di cui parlavo prima, cioè il rapporto tra storiografia e pubblicistica, cioè la ricerca storica. In relazione a ciò che dicevo prima, che è un po' la ricerca storica italiana, mi viene in mente, visto la mia convivenza con Bloch in questo paese,
che uno convive, come si dice.
Lui dice, fa un'osservazione, pubblica un libro nel 1935, L'eredità del nostro tempo, e lui che per primo parla del concetto di contemporaneità, non contemporanea, poi utilizzato da altri. Parlando dell'ex comunismo, delle forze di sinistra, di estrema sinistra di quell'epoca, che sono quelle che hanno fatto mancare i voti al presidente socialdemocratico facendo vincere Hindenburg, che apre la strada a Hitler. Allora dice, ma dice, questa gente, il cui, oltretutto il cuore di Bloch batteva quasi per questa, però è durissimo, dice, non è che hanno sbagliato in ciò che hanno fatto, hanno sbagliato in ciò che non hanno fatto. La ricerca storica italiana, nel misura in cui diventa succube, però poi,
sì,
della dizione anni di piombo.
Certo, certo.
E allora tutta la pubblicità, questo abdicare da parte dello storico e indirettamente lasciando il vuoto legittima, diciamo, il giornalista che si improvvisa storico o l'ambasciatore. Allora questo Arrivando poi all'ultimo capitolo, il quinto, che a me pare, da un punto di vista, diciamo, utopico, formativo, di tensione, mi sembra quello, no? Le giovani generazioni. Cioè, è un po' come, c'è un passo in cui ma tu accenni a Ricoeur, no? Ricoeur distingue nell'opera, ma poi in altri testi, comunque la memoria e la storia dell'oblio. Nel passato ci sono due elementi, ciò che è compiuto e ciò che è incompiuto, sono quelle che Bobbio chiamava le promesse non mantenute,
certo,
che ci indebitano. Allora, questi elementi sono il non ancora essere, ma il possibile. E qui si inserisce tutto il discorso, mi sembra, nei due aspetti, come cosa sono anche le indagini interessantissime. Magari qualche persona può essere utilissimo sugli studenti, sui giovani, che però è molto variegato. Io non penso, mi sembra neanche tu, io personalmente non sono d'accordo con tutto quello che viene detto sui giovani che non conoscono qui, che non è vero affatto, perché ci ho lavorato 42 anni, non mi permetto di
sentire.
Però andrebbe lì, e quindi il ruolo della scuola, con la proposta del laboratorio che io ritengo è quello che negli ultimi 20 anni, circa da metà anni 80, tra l'Università e Lombardia, ma sapevo l'Università e Emilia, Liguria, Piemonte, si era applicato abbastanza. Cioè la progettualità, l'insegnante che si appropria della propria dimensione, del proprio scopo, ciò per cui è lì. Ecco, questo mi sembra un po' la struttura con in base a quello che ho detto, se tu vuoi, poi magari anche esplicitamente mi sono citato anche 4 o 5 punti.
No, intanto insomma vi ringrazio, anche perché sembra di aver scritto una cosa interessante da come l'hai raccontata, cioè questo mi racconsola. No, è vero che io sono partita dall'ultimo capitolo, cioè nel senso la mia idea era quella di arrivare lì, cioè nel senso di arrivare a capire intanto cosa è rimasto di questa memoria e soprattutto come passare a una conoscenza di questi fatti. Perché se noi continuiamo a dire la memoria, il rischio qual è? Quello della resistenza, che rischiamo di fare un giorno, no, della memoria, c'è il giorno della memoria delle stragi, ma che sia un giorno vuoto. Cioè la retorica è una cosa che ci porta all'oblio, secondo me. Perché? Perché lo sappiamo come va a finire. Allora, invece, la memoria va conservata con la conoscenza, cioè se i ragazzi, se tutti noi sappiamo delle cose, allora sì che ha un senso che le ricordiamo, altrimenti appunto rimane lì e no. E quindi l'idea era, mi è venuta fra l'altro l'idea di questa ricerca proprio partendo anche dai questionari, cioè quando io ho visto i questionari di Milano, poi quelli di Brescia, quando ho voluto fare i questionari a Bologna, mi sembrava veramente urgente lavorare su queste cose. Sono d'accordo assolutamente, non è colpa dei ragazzi. Cioè non siamo qui a dire, generazione di ignoranti, generazione di pappe molli che non gli interessa niente, non è vero. Cioè loro come fanno a appassionarsi, a sapere delle cose se nessuno gliele racconta? Cioè la domanda fondamentale è la nostra generazione che ha fallito, se vogliamo dire che qualcuno ha fallito, no? Cioè la nostra, la mia, quella prima, eccetera, eccetera. Cioè, interrompendo intanto il passaggio di memoria. Banalmente, io ho avuto un nonno che ha fatto la guerra in Jugoslavia. Io sapevo della guerra in Jugoslavia prima ancora di cominciare a studiarla, perché mio nonno me lo raccontava. Si è interrotto questa cosa, perché non c'è più tempo, perché non so perché, per tutta una serie di motivi che sarebbe anche interessante poi andare a analizzare, no? In modo approfondito. A scuola. Gli anni 70 sono troppo lontani se vai in senso cronologico del programma, troppo vicini perché è politica. Allora molto spesso a scuola si preferisce glissare. Allora come fate a appassionarvi voi giovani di una cosa di cui non avete una conoscenza, non sapete assolutamente cos'è? Allora il fatto che poi si pensi che le Brigate Rosse hanno fatto le stragi non è sinonimo di cattiva volontà dei giovani, secondo me c'è qualcosa sotto, di più. E non è solo facciamo un po' di confusione, perché ricordiamo i BR e non ricordiamo le stragi neofasciste? È una domanda, io non ho ancora, ho delle ipotesi, ma non ho ancora capito bene se c'è scientemente, no?
perché tu ne parli, perché il 9 maggio non il 15 dicembre,
esatto,
il giorno
esatto. Questo è
la madre di tutte le strade,
esatto.
Quella e invece
allora perché allora se io dico che il 9 maggio la morte di Moro è la giornata in memoria delle stragi del terrorismo e delle stragi di tale matrice, io pongo l'accento sul 78 e sulle Brigate Rosse.
Certo.
Ma le Brigate Rosse nascono dopo Piazza Fontana. Ma c'è stato questo dibattito, eh? Abbiamo provato a dire, scusatemi, o voi che state proponendo questa legge, perché mai non proviamo a mettere il 12 dicembre? Perché sennò ce la bocciano? Ho capito, bocciatecela. Dopodiché andiamo a discutere. Per farla passare allora il 9 maggio. Oppure l'11 settembre. Che cosa c'entra?
Quella era una fuga proprio totale.
Totale, no? Ma anche qualche sindaco, quando io ho chiesto, avete fatto quella cosa folle di mandare a tutti i comuni che ho trovato l'email, la richiesta se avevano strade intitolate o giardini o luoghi, insomma. Allora, molti dicono di no, qualcuno dice, però abbiamo Aldo Moro, no? Come dire.
Sì.
E qualcuno dice, ma dopo l'11 settembre abbiamo intitolato una rotonda alle vittime di tutti i terrorismi. Che non vuol dire niente, cioè non ricordo niente se io ricordo la
vittima. Sono contro la violenza di qualsiasi parte.
Sì, esatto.
Io no.
Parliamone perlomeno, no? Quali tutti i terrorismi? C'è un libro, di cui tacerò titolo e autore, per carità di patria, che vuole raccontare il terrorismo, in realtà è un'antologia di fonti, di brani, parte dagli assassini della mafia, poi mi parla di Gengis Khan.
Sì. E io invece, siccome tu non l'hai detto, quello della Bruno Mondadori.
Sì. Passa per, non mi ricordo più cos'altro, e arriva alle Brigate Rosse. Guardandosi bene peraltro di parlare delle stragi, perché cita solo Piazza Fontana attraverso un ragionamento di Sofri, di Adriano Sofri. Allora, se voi in una classe date questo libro, che cosa capisce un ragazzo del terrorismo, dei terrorismi? Cioè, una parola va contestualizzata, analizzata, cioè quello che succede in Italia negli anni 70 non è uguale a quello che è successo con Gengis Khan. Ma non è nemmeno uguale alla questione israelo-palestinese, non è nemmeno uguale a quello che succedeva in Spagna, per esempio. Cioè, il terrorismo basco è un'altra cosa, quello possiamo, cioè, ma non è la stessa cosa quello che succede in Italia.
Lo posso interrogare?
Certo, tanto.
Allora, ad esempio Piazza Fontana, visto che
sì,
avrebbe dovuto essere, anche, lo dici tu stesso, ma secondo me doveva essere quella la data.
Certo.
Ma qui c'è un paradosso che tu espliciti, cioè è la meno intitolata,
sì.
No? Sembra un ricordo più
bello. 7, non mi
ricordo. 8, Piazza Loggia 33 e Bologna 90, nelle città italiane, nei paesi. Però è la più cantata.
Sì.
Allora, questa cosa qui, tu che idea ti sei fatta? Come mai?
Perché, sai, la canzone politica in quegli anni, a cavallo del 69-70, era molto viva e c'era la questione di Pinelli. Quindi per tenere viva la memoria di Pinelli, per fare controinformazione sulla strage, si utilizza la canzone, secondo me. Infatti se ci fai caso sono tutte le ballate di Pinelli, eccetera, eccetera. E rimane... Sai, la strage di Stato, la controinformazione, no? Esce dopo sei mesi, no? E è molto viva. Piano piano va scemando questa cosa qui, no? Questa di raccontare in canzone, di fare la canzone politica. E quindi non si parla più neanche delle stragi. Quando ci riprovano i ragazzi di, non so, il 99 posso, piuttosto che i Modena City Rebels, fanno anche dei pasticci, perché i Modena City Rebels dicono stragi rosse e stragi nere.
Sì,
tesoro,
sì.
Qual è la strage rossa? Cioè, voglio dire. No?
Il triangolo di Reggio Emilia.
Non lo so, forse erano quelle, però comunque, cioè, secondo me è quello, cioè cambiando proprio il contesto, no? In cui vai, per esempio, Piazza Fontana non ha una manifestazione unitaria.
No? No, neanche le lapidi.
Neanche le lapidi. Se voi andate, siete stati in Piazza Fontana, io ci sono stata 2 anni fa, cioè l'unica cosa che balza agli occhi sono le 2 lapidi di Pinelli, la lapide, quella sul muro, se non ve la indicano non la vedete, perché è semimetizzata, no? Le due lapidi di Pinelli, io credo che quello sia il simbolo di Piazza, della memoria, non di Piazza Fontana, della memoria, non di Piazza Fontana. Cioè, Dario Fo è chiaro che fa uno spettacolo su Pinelli, perché in quegli anni bisognava tenere viva l'attenzione, la si teneva viva in quel mondo lì. Ma io l'ho chiesto anche a Guccini, dico scusami ma, Guccini, la strage di Bologna, perché non hai fatto una canzone sulla strage di Bologna? Lui ha detto, lui è molto, boffocchia molto quando gli parli, perché, e lui ha detto che non riesce a raccontare una cosa del genere. Io così mi ha risposto, che non, vabbè che era in pubblico, forse dovevo prenderlo da una parte per chiederglielo, però lui dice è una cosa talmente grande, talmente lacerante, che io non riesco a scriverne. Infatti c'è un piccolo accenno, Bologna che sa stare in piedi pur anche colpita, uno si immagina in Bologna, no? La canzone sia in Bologna. Però a me per esempio ha fatto strano, cioè, Claudio Lolli l'ha fatto una canzone su Italicus.
Ma c'è anche Piazza Bella Piazza di Claudio Lolli.
È l'Italicus, perché è del 74. La canzone è sul funerale dell'Italicus, di Leone avremmo fatto senza, solo fischi.
Perché uno nel sentirla
pensa a Bologna, no, anche Brescia. Sai che me l'ha già detto
perché l'hanno fischiato il Leone e tutta questa roba, anche... solo che non era la prima,
non era la prima,
non era l'unica,
non era l'unica. Beh sai, poi erano talmente vicine quelle due strade, cioè, voi provate
a ma il suo riferimento, io sai che davvero pensavo fosse Brescia,
no
che non ho avuto mai modo di...
no lui dice che è l'Italicus, poi si è messo insieme, attenzione, perché potrebbe anche aver messo insieme le due stragi, no? Cioè nel senso,
sì, nel modo scriverla potevano, esatto, sono vicine.
Ascolta, cioè maggio e agosto, cioè fine di maggio e inizio di agosto sono un paio di mesi in realtà, quindi può darsi che se nella sua trasformazione abbia messo insieme, anche perché hanno fischiato a Brescia in un modo eclatante, hanno fischiato l'Italicus, hanno fischiato anche a Bologna, la strage di Bologna del 2 agosto. Con tutto che hanno provato a tenere fuori il movimento.
Era accoppiata Leone Rumor.
No.
Rumor non c'era più.
Dice l'Italicus, scusa. Ah no, pensavo Bologna, scusa.
No,
l'Italicus. Sì, no, penso di sì. No. Erano, no.
Ah, ma infatti... No, Bologna
no. Scusa. Perso il colpo. Bologna smettono di parlare, di fischiare quando Pertini appoggia la sua mano sull'eggio del sindaco. Allora la piazza si interrompe. Perché Pertini era considerato il garante della legalità dentro la chiesa di San Petronio, adesso vado un po' a ruota libera, scusate,
certo.
Ma dentro la chiesa di San Petronio, cioè la chiesa in piazza Bologna, la cattedrale, hanno fatto i funerali, 7 hanno accettato il funerale di Stato su 80, perché gli altri 5 sono morti dopo. E a un certo punto uno dei familiari urla, presidente, non stia lì con loro, venga qui con noi. Cioè Pertini gli dicono, non sta fra i politici, che non sono stati in grado di proteggerci, di arrivare in fondo, no? Dal 69 all'80 e a interrompere questa catena, ma vieni con noi fra gli altri vittimi, certo. Perché lui è riconosciuto come simbolo dell'Italia, quella pulita. Però un altro effetto del terrorismo è stato anche questo, secondo me, cioè la disillusione e il non poter più credere nello Stato, nei politici.
Io ero, scusate, nel 78 ero a Trento, lavoravo presso il proletariato di Trento con un distacco, ma come commissario mi era complicato. Si interrompe il nostro lavoro, il direttore di Trento a un certo punto accende la radio, questa è la notizia del rapimento. E poi ancora stavamo lavorando quando annuncia che sta annuncia. Era andato il pomeriggio, poi un giorno c'era un'assemblea. Mi ricordo il clima terribile di questo slogan che occorre collocare in quel periodo, sì. Però le conseguenze che ha avuto sugli stereotipi, anche su questa vicenda, rispetto ad alcuni interventi che erano né con lo Stato né con le BR, ma era il sentire comune, io non ero d'accordo su questo.
Certo. Né con questo
perché
Stato,
c'era questa roba qui, non è possibile. Certo, non col concetto in astratto, ma con quella roba lì che mi aveva prodotto tutto quel po' di roba, tutte quelle stragi.
Certo, e questo è un dramma, comunque questo è una delle cause, secondo me, poi del presente, no? della crisi profonda in cui l'Italia sta vivendo, è una delle tantissime evidentemente, però era quella la sensazione, cioè, non, quando c'è la polemica, l'anniversario di Bologna bisogna farlo al chiuso perché si fischiano i politici, a parte che non ho capito perché se un politico va lì il rischio di essere fischiato lo deve accettare perlomeno, cioè, però è chiaro che viene il filo, viene da lì, viene dalla disillusione, dal dramma, ragazzi, veramente, cioè, io sono del 62, no? Quindi, come dire, davvero visto, io mi ricordo che tu accendevi la radio e non dicevi sarà successo qualcosa, dicevi cosa è successo, cioè perché eri certo. Mi ricordo che quando ho sentito gli elicotteri per la strage di Bologna, ho detto, non ho pensato un incidente, no? Ho pensato subito è successo qualcosa di grave. Venivamo dal 77, Bologna 77 è stato drammatico, e infatti era scoppiata la stazione, e io ero lì, cioè ero poco lontano, quindi, però, cioè come dire, ero diventato veramente un dramma quotidiano, allora questo non può non aver pesato nella mentalità, nella percezione, nella voglia di fare politica. Moravia, rispetto alla strage di Bologna, dice il popolo ha imparato, il popolo non si fa destabilizzare. Certo, la reazione è sempre stata una reazione collettiva, di piazza, dopo tutte le stragi, però...
Sì, non si fa destabilizzare fino alla marcia
dei 40.000, certo.
Negli anni 70, certo. Le piazze erano riempite da...
Certo, ma infatti, cioè, la reazione c'era perché quando succedeva qualcosa, la prima reazione istintiva era vado in piazza perché vado a vedere cosa è successo, certo. Non voglio farmi terrorizzare, e quindi la piazza
sono
mia,
sono sicuro di trovare altri,
sono sicuro, esatto, e quindi l'agire collettivo, che è una cosa assolutamente inspiegabile, cioè nel senso che io non riesco più a spiegarla quando parlo con i ragazzi giovani, l'agire collettivo, il fare assieme, invece lì ti facevi forza anche, no?
Perché certo.
Io non sto chiuso nella mia cameretta a tremare, io prendo su, vado là, sono sicuro che Piazza Maggiore a Bologna, cioè ogni città aveva la sua piazza, è piena di persone con cui io posso ragionare, mi posso sentire assieme, eccetera. Quindi certo, in questo senso non ci fa destabilizzare, ma a lungo andare. Questo perdere fiducia in una classe politica che poi vai a scoprire, ops, quello era coinvolto lì, opa là, quello era coinvolto là, ma anche se non è coinvolto, perché una volta che tu sai che i servizi, cioè se lo sanno quello della controinformazione che i servizi segreti c'entrano, perché non vai a guardare? Cioè tutte queste cose, perché a Brescia fai pulire la piazza 5 minuti dopo? Perché? Perché non vai a interrogare il signore che ha venduto le 4 valigette 4 dei 4 attentati 4 a Piazza Fontana? Ma certo.
In particolare se poi Brescia, istruzione. Io quella mattina alle 9 ho l'appuntamento con Giulietta Panzi, perché era stata al congresso nazionale della CGIL, io ero delegato della CISL, avevamo fondato la sezione sindacale unitaria
in barba rispetto di tutto
con quello che aveva fatto Scalia, che aveva bloccato l'unità sindacale nel 72, e fece proprio come risposta a quello, e siccome non l'ho vista arrivare, dopo un quarto d'ora mi stavo avviando, per sapevo che sarebbe andato in piazza per andare quel giorno, per andare in piazza occorreva dichiarare sciopero,
certo.
E avevo la copertura. Allora, mi si accosta uno, io saluto, non è un fascista, mi ha trattenuto, lui, vi assicuro, io l'avevo anche raccontato poi a un amico avvocato della strada, che non c'erano le interessanti. Comunque, lungo la strada mi ha trattenuto finché si è assicurato che io non andavo in piazza. Io sono arrivato alle 10, poco lontano dalla piazza, e poi avevo di nuovo dovevo vedere un'altra persona in via Trieste, per cui guardo l'orologio, ho girato, dico passo un momento là, poi ritorno. Quando lui ha visto che andavo, accompagnato fin davanti alla banca di Credito Agrario, visto che andavo giù, allora mi ha salutato e se n'è andato. Nel frattempo lui mi aveva fatto una dipintura della città, dei bar, questi sono di questo gruppo, questi di quest'altro. Cioè tutti sapevano. non è finita, lui era figlio di un colonnello. Una delle cose che aveva detto, dice che l'esercito, sentiva da suo padre che l'esercito è stanco. Che ha voglia che è morto il treno per intervenire. Hai capito? Mezz'ora prima della strage. Cioè lui, a mio parere, non è stato casuale che fosse lui. Secondo me mi è venuto a cercare. Cioè, sì, andavo, sarei stato, avrei parlato per sentire raccontare da Giulietta Banzi quello che era successo a Roma. Cioè, per dirti l'atmosfera.
Certo. E vuol dire, questore, nessuno che... Cioè, ma se no, lo sa...
Questo sapevano tutti. Come lo sapeva?
Il ragazzotto, certo, eh?
Lo sapevano tutti.
E allora come si fa a tenere coesa una società in queste condizioni? Quindi cioè, il terrorismo non colpisce solo, fra virgolette, facendo, no, uccidendo le persone, ma quando butti, no, un sasso, poi si allarga il cerchio nell'acqua. Quindi tutti erano coinvolti. E questo, secondo me, e continuando a non farci i conti, sia a livello giudiziario, che a livello storico, che a livello proprio di opinione pubblica, continuando a buttare sotto sto tappeto, che ormai è una montagna sotto sto tappeto, non riusciamo, secondo me, nemmeno a svoltare, a cambiare, ad andare avanti. Per questo, no, la frase che è diventata retorica, ma secondo me ha un senso: chi non ha passato non ha futuro. Come fai a progettare un futuro quando non sai, non hai capito, non vuoi sapere da dove vieni? Infatti il passato, presente, passato, no? Il movimento del laboratorio, che è quello didattico, ma io credo che sia proprio estendibile.
Lì è una partita grossa, perché il blocco, l'impedimento fondamentale è quella concezione che già Salvemini nei congressi dell'Associazione Nazionale della Scuola denunciava, cioè il rapporto tra cronologismo, cioè la storia è cronologia, meccanicismo, non si può capire il dopo senza conoscere il prima, che non ha nessun fondamento. Come fai? Puoi fare la storia del laboratorio e la conclusione, diciamo, di una serie di ricerche, tutto il portato che viene anche dalle Goff, ma un po' da tutta la storiografia,
la scuola delle Zannal, comunque,
la ricerca, la scuola storica sociale tedesca, andavano in questa direzione. Tu, il programma lo metti da parte, certo, se adesso la professionalità dell'insegnante sei capace di progettare.
Certo.
Prendo questo tema,
che lo scelgo.
Quale prendo? Quelle che la mia coscienza utopico-politica, tra virgolette,
mi indica,
mi genera dentro di me. Mica è quello che dice il ministero.
No, solo che questo discorso che...
Questo è implicava una preparazione
forte. E anche, come dire, il coraggio di ascoltarsi, no? Nel senso, adesso se voi andate nelle scuole, questa cosa, cioè io pensavo, quando ho cominciato 15 anni fa ormai a occuparmi di didattica della storia, perché secondo me la ricerca da sola non ha senso, cioè ci deve essere una ricaduta didattica e viceversa, cioè la didattica deve essere legata alla ricerca, perché se io faccio una ricerca bellissima e poi la racconto a me stessa e a pochi intimi non serve assolutamente a niente, no? Anche parentesi, gli storici italiani non sanno scrivere se non pochi casi. Scrivere in un modo che sono repellenti, cioè nel senso che tu leggi e dici, vabbè, ciao, cioè io vado avanti perché è il mio mestiere. Gli storici anglosassoni stanno molto attenti. Ginsburg, perché le storie di Ginsburg sono quelle che comunque consiglia allo studente? Perché non è repellente.
Ma anche Smith, tutti.
Sì, ma insomma, ma allora, quindi, chiusa la parentesi, questo già è un altro grosso problema degli storici italiani, però secondo me, cioè, l'idea di dover comunicare, no? Comunque. Allora, quando io ho cominciato a occuparmi di didattica ho detto, beh vabbè, vuoi dire che il laboratorio sarà praticato urbi e torbi, lo sarà conosciuto e riconosciuto? No, anzi, anche qui secondo me c'è un tornare indietro, almeno a Bologna.
No, c'è stato uno smantellamento, allora... È grosso, è stato Berlinguer a smantellare i laboratori, cioè i centri nevralgici che sorgevano i laboratori, cioè Kirsan.
Certo.
Cioè tutto comincia con Basile Guerra. La Moratti ha proseguito sulla strada tracciata. Certo, poi ha portato oltre, perché l'intenzione di Berlinguer era, ad esempio, quella certo, di valorizzare la storia contemporanea, invece ci ho messo.
Sì, no, troppo
prendo quello che mi serve e tocco quello che non mi serve.
E poi con la storia contemporanea c'è questo problema che è politica, come se parlare del Medioevo non si potesse parlarne in modo politico. Tutta la storia, cioè posso citare Croce, cioè tutta la storia, tutta la storia è storia contemporanea, perché sono io contemporaneo che faccio le domande alla storia, no? Cioè mi sembra, no, è Croce.
Esiste la mia pulsione di ricerca che va che a trovare nel passato elementi che mi interessano.
Dire che la storia contemporanea non si fa storia contemporanea perché è politica è una scusa. Però gli insegnanti sono sempre più spaventati da questa cosa qua. Perché i genitori dicono che dovete essere oggettivi. Ma lo storico è oggettivo nel momento, se è serio, nel senso che se lo fa in modo serio, ma non c'entra l'oggettività.
No, il punto debole dell'insegnante è la poca preparazione. Io,
cioè, sì.
A Brescia, che non era una cosa così semplice, come diceva Armando, in 35 anni che ho insegnato là, non ho mai avuto un problema da parte dei genitori, a cui maggior parte era reazionario.
Certo.
Allora, dipende da che competenza tu hai, se tu sei inattaccabile.
Certo, no.
Ti vengono.
No,
certo,
se tu stesso hai dei problemi, è chiaro. Allora, con tutte queste cose qui si preferisce lasciar perdere, no?
Certo.
Cioè, ma insomma, maestri che dicono meno male che non devo più fare storia contemporanea a scuola, perché così non mi viene più il genitore a lamentarsi perché i bambini sanno bella ciao e non faccetta nera. Per smontare questa cosa ci vogliono 3 minuti. Cioè, faccetta nera è una canzone razzista, nella mia classe non si canta.
No, è proibito dalla Costituzione.
Dalla Costituzione. Però, cioè, queste sono cose che io sento sempre più frequentemente. Mi è capitato di lavorare per la SIS. Mi è capitato di fare dei corsi di abilitazione speciali per le maestre, lavorando a scienze della formazione.
Certo.
Trovo le maestre. Cioè queste tutte. Poi non la vogliono nemmeno sapere più la storia contemporanea, perché io tanto non la insegno, e allora lì poi ti arrabbi e le rimandi a casa, perché come non ti serve la storia contemporanea? Quindi, cioè, è tutto una sorta di mosaico, no? Che metti insieme dei pezzi, non che sia preordinato da una mente malvagia, però fatto sta che c'è tutto un insieme che ci porta poi a non sapere, a non capire, a credere anche a delle bestialità, ma siamo anche in buona fede. Cioè, io, quanti studenti mi fanno tutto il loro bel raccontino, magari del testo di Kreins, no? Tutto quanto. Poi magari, facendo qualcosa che mi sa, mi chiedo, scusa, ma chi c'era al governo? I comunisti. Come comunisti? Perché c'erano al governo? Dove l'hai letto? Kreins gli dice che c'era il partito comunista al governo? Allora, anche se studiano, il rumore mediatico è forte e non hanno gli strumenti, non li vogliono avere, non hanno tempo, non lo so, anche qui bisognerebbe studiarci sopra, per fare fronte.
Però quello che domanda, sì. È vero sì che siamo partiti dal concetto che non possiamo conoscere le cause, no? Se c'è appunto una grande mente che
sì.
Lavora in questo, però conosciamo le conseguenze,
certo.
Cioè, quello che questo viene quello che produce. E
anche le cause, ma non identificabili,
no, sì, con sì, una sola.
Sì, non c'è che quello, no, che
specialità, l'estremismo, l'uso politico,
c'è un contesto,
certo.
Possiamo metterci insieme tutto, che
ci sono tanti fattori,
mosaico. Però al momento in cui noi arriviamo alle conseguenze, ci troviamo che, almeno quello che io noto, anche i morti sono tutti uguali, è la conflittualità, la aconflittualità, cioè il non voler più cercare il conflitto, che porta a non voler sentire piuttosto che prendere coscienza. E ce ne rendiamo conto oggi in quello che sono anche le stesse lotte degli studenti, un basso livello di conflittualità liquide, che nascono e muoiono nel giro di un mese,
certo.
Con poca base, però magari non conosciamo le cause, però stiamo vedendo
certo.
Nel loro,
certo.
Nella loro esplicazione proprio più proprio terra a terra, quelle che sono le conseguenze che viviamo quotidianamente. Quindi domanda, dalle conseguenze non si possono conoscere anche le cause a questo punto, e quindi è, non dico che c'è un ordine prestabilito, però è nelle cause sono le stesse conseguenze.
Certo.
Domanda.
Sì.
cioè in quello che noi poi troviamo come conseguenza, cioè
certo.
Questa essere a conflittuale non può essere la stessa causa che l'ha generato, cioè un cane che si morde la coda, cioè la volontà di essere non conflittuali della nostra società e non volerla cercare come causa e come conseguenza il fatto di riuscirci. Cioè la stessa società che dice basta con queste, molti sono tutti uguali,
certo.
La morte è brutta, la vita è bella.
Partito dell'amore.
E quindi la causa diventa conseguenza. Cioè la diventa della volontà politica del mosaico, può essere questa una lettura. Cioè noi continuiamo a dire sangue è brutto, amore è bello. Quindi,
ma perché siamo arrivati qua? Cioè, perché? Com'è che siamo arrivati da una società come quella degli anni 70, piena di conflittualità, ma piena anche di altre cose? Poi magari diciamo due parole sugli anni di piombo, perché anche questo è un altro tema.
Perché non sono i miei anni.
Ma no, ma infatti, ma neanche i miei che non li ho vissuti, ma che io sono studiati.
Insegnante.
Non sono...
Insegnante dei 30 ai 40 anni. Quindi.
Allora, anni 70, anni di piombo. Anni 80 c'è quel...
Riflusso.
C'è questo tremendo articolo del Corriere della Sera che dice... Battista mi sembra che lo scriva, lo cito.
Ma di adesso questo?
Sì, da tanto tempo. No, che dice?
Sì.
Dice, gli anni 70 erano orrendi. Sì. Perfino la moda era orrenda, meno male che sono arrivati gli anni 80 a salvarci. Ora, gli anni...
L'opposto.
Esattamente l'opposto, appunto. Ma gli anni 80 sono gli anni della P2. Cioè, gli anni 80 sono gli anni in cui è stato messo in pratica... hanno cominciato a mettere in pratica, comunque a lavorare in quel senso, che poi sia stato Licio Gelli, che non sia stato, però comunque la filosofia, diciamo così, che sta dietro al piano di rinascita democratica ha cominciato a prendere forma negli anni 80. Allora, la politica è una cosa sporca, sindacati bisogna che siano poi tranquilli, basta, no? Con queste cose, dividiamoli, rendiamoli.
E anche perché sono bacchettati due volte.
Sì, certo.
E l'84, cos'è? La scala mobile.
La scala mobile, esatto. Ma già la marcia, no?
La marcia, per me, 40.000. Quella rivelativa è la marcia.
La marcia dei 40.000, tipo,
cioè. Quello è l'atto di nascita.
Che anche questa è una cosa che...
Il declino.
Sì, esatto. Però, se tu vai a parlare... Io quando faccio la slide che prendo dal libro di Moro, non è male, anni 70 di Giovanni Moro.
Che bello, bello.
Bello
delle cose più interessanti.
Bello. E la prima parte ha un occhio proprio molto sintetico, ma lì ci trovi veramente tutti gli spunti. Allora io faccio la slide, i confini degli anni 70, e vedo il nulla Porelli di fronte ai miei studenti, che se io dico autunno caldo qualcuno si ricorda, ma se dico marcia dei 40.000, cioè, nel senso che sono...
Apre e chiude.
Sì, apre, infatti è uno dei confini, no? E quando dico Pinochet e Khomeini, che io dicevo da Khomeini, cavolo, l'hanno appena detto, c'è appena stato, no, l'anniversario trentennale della... Comunque a parte questo. Allora, e il fatto di la politica fa schifo, smettiamo con questi anni di piombo, torniamo nel privato, appunto basta con i conflitti, è negli anni 80 che comincia a svilupparsi.
C'è un ritorno, è una rivelazione che... Allora,
quindi noi siamo al trionfo della P2.
Adesso, hai fatto un sillogismo molto forte. No, però Licio Gelli l'ha detto, Porbi, se noi gli crediamo, però l'ha rivendicato lui. Ma leggiamolo il piano di rinascita democratico. Leggiamolo punto per punto. Scusa, dico solo questa puttana, però è incredibile quel piano. Che tu vai a leggere, c'è anche scritto, togliamo le feste infrasettimanali, no? Perché così non ci sono i ponti. Bene. Questa è una cosa che dal 77 si andava dicendo. Se tu leggi i volantini del 77, gli studenti contestano anche questa cosa qua. Poi, pochi anni fa, l'hanno ritirato. Sui sacrifici.
Sacrificio, serietà,
esatto,
degli studi.
Esatto.
A me è stato qui sul...
Perché il Partito Comunista non ha capito...
Io votavo PC.
Non ha capito il 77. Questo è ancora un altro capitolo. Però per dire, anche nelle cose più... che ci possono sembrare, no, piccoli particolari, in realtà è costruito in modo molto...
L'orda d'oro lo ricostruisci lì. L'orda d'oro di...
Sì, di Balestrini. No, no, ma io volevo semplicemente dire questa cosa dei... Togliamo le festività infrasettimanali, che c'è nel piano di rinascita democratico, e che piano piano ogni tanto viene ripresa fuori alla fine. Viene ripresa perché bisogna lavorare. No?
È un appello morale elettrizzante.
Certo.
Che
ma non hanno capito nemmeno, cioè non so come dire, è stato talmente fatto in modo, no, molto, è come scavare dentro un edificio, no? Tu hai fuori, ti sembra che non succeda niente, tu stai scavando e al tempo stesso costruendo un altro edificio, anche se fuori non l'hai toccato.
Cioè, tu non ne parli direttamente, però dentro tutti questi problemi qui, e hanno a che fare anche, non so, la mia curiosità, dentro queste associazioni delle strade, parto da questa domandina dei familiari, che peso hanno avuto le donne? Perché te lo chiedo? Perché una delle cose più, uno dei fili conduttori della grandezza del decennio degli anni 70, a mio parere, è stato il movimento delle donne. Non è casuale, oltretutto la strage di Brescia avviene dopo, pochi giorni dopo, la sconfitta del referendum, certo, di Fanfani, no? Quindi, e poi si va avanti con il diritto di famiglia, e poi, vabbè, ma anche il movimento diffuso, le varie riviste, qualcuna c'è ancora di Via Dogana, sono tutti di quel periodo. Nell'ultimo quindicennio è scomparso.
Siamo tornati indietro anche lì?
Allora, andiamo a pregare. Dentro il movimento dei familiari delle vittime.
Sto pensando, io non ho presente delle donne. Cioè, allora io conosco bene l'associazione di Bologna, chiaramente, no? Ed è stata fatta da uomini, fondata da uomini, insomma, il presidente.
Una donna, a un certo punto, no?
Era,
quella,
no?
Che è diventata deputato.
Ah no, quella è Ustica.
Confondo, sì, scusa.
Quella è Ustica, No, no, l'associazione dei familiari delle vittime, quando è morto Secci, che era stato il primo presidente, sì, uno dei fondatori, e come dire, sembrava quasi che la naturale persona che poteva proseguire fosse sua moglie, in realtà lei, non so, per vari motivi, però non ha un ruolo. C'è una donna che è il tesoriere dell'associazione, però chiaro, l'associazione è identificata con Paolo Bolognesi. Non c'è. Ma sai, queste associazioni sono anche.
Sai perché ti chiedo? Dunque, io sono stato, per far capire un po' la cosa che a me non finisce di stupire, perché davvero negli ultimi 15 anni c'è una latitanza. Mm. C'è stato l'anno scorso, in seguito ad Addario, tutti questi fenomeni qua. Sull'unità dei sussulti,
sì,
no?
Sì,
c'è,
sì,
stato,
sì,
degli interventi anche interessanti.
Interessante.
Però che confermano il fatto che invece dormiva.
Certo.
Vabbè, è stato un sussulto, però.
Poi dopo niente. No, ma è lo stesso.
Allora, io sono stato con la marcia della pace in Palestina in ottobre, con il tavolo della pace.
Ah, sì.
Sì, anche l'altro ieri ero alla parrucchia. Mm. Però ero stato. Una delle cose centrali che c'è stata è. Intanto il contatto con le associazioni israeliane, dove c'erano parecchie donne.
Sono le donne. Sono le donne.
Non solo, ma c'è stato un momento, uno dei momenti culminanti, una specie di convegno, di seminario, e qui c'erano sul palco due persone, una donna sui 60, forse più anni, il cui figlio israeliano, il cui figlio era stato ucciso da un
palestinese,
no, sì, palestinese, com'è che si chiama? Cecchino. E un giovane, attenzione, una più che sessantenne palestinese donna e un giovane militare palestinese il cui fratello era stato ucciso dalle
sue. Capito chi sono?
Le due persone che si sono che è la cifra di una possibilità del futuro. Su questo non ci sentono né i governanti,
no, né
né i palestinesi.
Assolutamente.
Ma anche noi in Italia non è stato fatto questo problema.
No. No, no.
Allora, mi viene in mente perché è una donna,
sì,
perché è stata lei che ha,
infatti,
proposto la cosa e poi si sono trovati.
E questi dei genitori, ci sono queste associazioni dei genitori che hanno visto i figli uccisi dall'una o dall'altra parte, ma sono le donne, c'è l'Emanuela Zviri, che lei italiana vive là, è una delle animatrici di queste associazioni, donne con donne,
sì, sì,
le donne israeliane con donne palestinesi, ma anche se voi pensate anche la resistenza, la donna oltre a fare la staffetta, quello che abbiamo tutti in mente, aveva questa funzione di mediare, comunque, no? di ricucire, di riandare a prendere, di parlare donna con donna, provando a trovare il modo di andare avanti assieme. Secondo me nell'associazione familiare delle vittime questa è una cosa troppo elaborata, cioè nel senso loro si sono riuniti per uno scopo, che era quello, io parlo di Bologna, perché non conosco così tanto l'associazione di Brescia. Lo scopo era quello di seguire il processo. Non hanno altro che li tenga insieme. Cioè, sì, la memoria, eccetera, ma sono molto diversi, anche perché chiaramente lì sono morte persone le più differenti. Cioè, non c'è un'unione che appunto che vada al di là da seguiamo il processo, vogliamo giustizia, vogliamo i risarcimenti che ci devono, abbiamo bisogno della pensione, no? Quindi stanno insieme per questo. Non credo che ci sia una volontà come invece tu hai visto.
Che è una spia un po' più ampia perché, ecco, Mario Milano avrebbe cercato di fare negli ultimi anni, rimettere insieme le memorie, ecco, delle, diciamo, dei rossi con quelli degli, come si chiama, con dei terroristi che, insomma, a vario titolo. Però un'azione più ampia, certo. Quello che di nuovo Enrico Iorno, verso la fine del libro, quando prima di arrivare a quello che per lui è una meta possibile, ma lo dice,
certo.
Quello del perdono, tramite una memoria felice. Però la memoria felice non è il fatto che uno dimentica le cose, no, è la comunicazione delle memorie,
certo.
Cioè lo scambio dell'eredità del passato, lo scoprire da parte di tutte e due che quel passato non è concluso, è ancora aperto.
Certo.
Allora, cosa chiede a me che ero in quella situazione? Cosa chiede a te che ero in quell'altro?
Certo. Questo a Bologna,
cioè,
non sarebbe
mai.
No, ma
più ampiamente.
No, ma tornando...
Cioè, l'ane di piombo chiude, certo. E blocca, impedisce, certo. Questa,
certo.
Cosa.
Però ad esempio questa proposta di dire, no, ascoltiamo anche qualcuno dei NAR, banalizzo, a Bologna non passa. A Bologna non passa in nessun modo quell'associazione. Io anelerei a sentire le testimonianze di tutti, così come mi interessano le testimonianze dei repubblichini, per capirci, perché ho bisogno di capire perché uno ha fatto quella scelta e non quell'altra scelta. Cioè, come storico,
certo.
Poi non voglio arrivare però a una memoria condivisa,
no.
Perché quello è l'altro errore. No, hai capito? Prima, ma coglievo solo lo spunto. Cioè, io non posso condividere la memoria.
In caso, riconoscere, no? La conflittualità,
esatto,
della memoria.
Esatto. Cioè, se io leggo... questi testi di Rao, che io trovo fatti molto bene, sì, però sono utili. Sono estremamente utili perché hanno parlato con lui. Con me non parlano. Se io vado lì e dico, scusa, raccontami, mi guardano e nel migliore delle ipotesi mi fanno degli sberleffi.
C'è sempre il dubbio che quello che abbiano raccontato e che quello che lui posti sia veramente raccontato.
Certo, ma questo, sai, è il dubbio di qualsiasi fonte storica.
Sarà stato onesto di credere.
Certo, però allora tu provi a mettere questo insieme a quel e provi a intrecciare le fonti.
Ma devi tracciare.
Ciao, beh!
No, non può mai essere sufficiente.
Sempre
quello
comunque.
Che dice uno di sé.
Né quello che dici, allora io ci devo mettere quello, poi magari vado a prendere il Secolo, vado a prendere le riviste, vado a prendermi il Borghese, vado a prendere gli opuscoli che ha edito Freda.
Prendendo ad esempio proprio Rao, quando parla della strage di Piazza della Roccia, cioè mi fa passare l'assessore, l'attuale assessore alla cultura di Brescia, come un borboccio sulla macchina che è guidata da Ferrari, conosciuto Ferrari sì, mi ha passato per caso da una festa del lago.
Vabbè.
Stavo tornando a casa, ma io non sapevo niente, io ero nel mio mondo, così, che fa sarà cose come di quello che cade dalle nuvole da un giorno all'altro, prende passaggio da uno che poi la notte stessa salta in aria su una Vespa.
Sì, certo.
E tu prendi questa testimonianza, se tu la prendi così com'è, esce fuori,
non puoi prenderla così
che però se poi vai a intrecciare con altre,
certo,
cose, non diventa così,
certo.
Va preso, diventa una cosa,
certo.
Però,
ma è chiaro, ma voglio dire, io lì sento, no, ma io lo uso come storico, cioè il mio discorso è, io sento anche delle voci che però non avevo mai sentito fino adesso, perché faccio fatica a trovare quelle voci, ma anche io quando leggo le testimonianze dei brigatisti, non è mica, sono mica convinta che mi dicono, sono sicura che non mi dicono tutto.
Assolutamente.
Primo, ma perché è normale, cioè, ma è normale, anche se adesso qualcuno viene a intervistare me, e mi dice che io non ho fatto nulla di particolare nella vita, mi dice raccontami, istintivamente gli dirò delle cose e le altre magari me le dimentico, cioè non so come dire, ognuno non vuole presentarsi e dire certe cose,
è una selezione involontaria,
cioè non è che lo fai per cattiveria, hai capito?
Cioè,
cioè, non è che uno, allora
lo fai già che
però per me era, certo, scusa, per me era più ampio il discorso, voleva essere,
sì, no, certo.
Perché non era solo Facevo per esempio di quella donna anziana, diciamo, di quel giovane, per individuare due categorie, i giovani e le donne, che sono
certo,
quelle che
erano quelle degli anni 70.
Che erano quelle degli anni 70 e anche oggi, a mio parere, mentre i giovani sono che hanno bisogno di un lavoro,
certo,
che se no, non è vero che non sono disponibili, solo che ci devi lavorare dentro, cioè devi, è più faticoso, se vogliamo. Mentre mi lascia più perplesso quelle donne che in quel periodo hanno fatto una crescita, diciamo, magari personale, e che però dopo sono scomparse, cioè a livello pubblico.
Sì.
Hanno... Allora, la cosa diceva la più ampia perché non c'è stato uno scambio di memorie, tra virgolette memorie, di modo di ricostruire le vicende, neanche tra uno, per dire, fate un nome, i motivi sono molti, comunque, tra un Capanne e un Paggi, per dire, uno storico legato ai piccini, cioè tra queste diverse anime, se noi, parto da una cosa molto semplice, non entro nel merito, il governo Prodi cade due volte perché ci sono stati litigi. Qual è la radice? Ma questa non comunicazione di questo passato recente, con ognuno ha ricostruito ideologicamente e basta.
Certo.
Cioè questo diventare ognuno una torre impermeabile a quello che la... è terribile, lo si paga prima o poi.
Sì.
Non mi riferivo solo, anche tra Rossi e Tiri. Però
sì, quello era
il mio osservatorio più grosso era quest'altro. Faccio un esempio ultimo. Un modo, secondo me, rigoroso sul piano storico, epistemologico, etico, da ultimo politico, ma perfino filosofico, dietro l'ipotesi, tra virgolette, di un partito democratico, non mi interessa se uno condivide o meno, c'era dentro due passati possibili dell'eredità del movimento cattolico di fine 800 fino agli anni più recenti del dissenso, ma non solo del dissenso, anche del Partito Popolare, che è stata una grossa parte della storia del Novecento. Come dietro l'eredità dell'ex PC c'era tutta la storia del movimento
operaio, contadino, eccetera.
Ma queste cose qui andavano, come dire, poteva riuscire, o può, perché non è detto che non riesca. Se c'è una comunicazione di questa eredità che è conflittuale, non è possibile che non sia così. Allora noi invece mettiamo come tappo questa cosa che deve essere condivisa, certo, questa cosa che deve, e come, non so, chiudere gli occhi di fronte al fatto che il 70% delle famiglie sono in dinamica dissolutiva. Però abbiamo il mito della serenità familiare,
certo,
no? Io la salvo la famiglia se apro gli occhi su quello che sta accadendo, altrimenti non...
Altrimenti abbiamo dei modelli che non corrispondono.
Allora, quello che è avvenuto, l'impressione è anche da quello della ricostruzione delle cose che tocchi, ma anche del resto viene fuori anche da Kreinz,
certo,
da tutta una serie di spaccati, è che la mutazione antropologica che Pasolini aveva intravisto già negli anni 60 non è stata minimamente assunta come peso politico, in senso forte, da portare avanti da tutti i partitissimi.
Certo.
O no?
Sì, sì. No, assolutamente. Assolutamente sì, ma cioè, pensa 77 a Bologna. 77 a Bologna è una spaccatura da cui la città non si è ripresa. Cosa ha fatto il sindaco Vitali? Ha messo su bella, no, non parliamoci, andiamo a portare una corona sotto la lapide di Lo Russo, fine. E ognuno continua a pensarla esattamente come la pensava allora, se c'era, o come gliel'hanno raccontata dopo. Il PC non ha capito che la sua base stava più con gli studenti che con Cossiga, con i carri armati. Ma fare i conti con questo vuol dire fare i conti con non aver letto delle cose, averne lette delle altre.
Quella che ha portato alla sconfitta alla Fiat.
Sì, certo. Ma a Bologna è stata anche quella che ha portato al sindaco a Guazzaloca. Poi lascia stare le ultime vicende perché, vabbè, lasciamo perdere. Però è stata anche quella, non fare i conti, ma nel senso non solo negativo, cioè non guardarsi e non guardare. Cioè non possiamo appunto peace and love, siamo tutti amici, no. cioè siamo portatori di idee che possono dialogare. Cioè,
già ognuno è conflittuale dentro se stesso, la propria identità è plurima. Allora, se io faccio i conti con questo, è ovvio che l'altro che è conflittuale con me non mi destruttura. Se invece ho paura di quello che ho dentro, non riesco a fare i conti. Cioè la storia è conflittuale.
Per forza, infatti c'è questo discorso appunto memorie condivise. Cioè,
non ci può essere,
è una contraddizione di termini.
Almeno questo è sempre sulla verità bresciana, però può essere anche perché si unisce l'uso politico che si fa della storia.
Ma certo, sì, certo.
Nel senso anche.
Perché si scambia il dover essere con l'essere, deve essere così, quindi.
Cioè, deve essere così. Nel senso, anche. Cioè, a proposito anche il cambiamento, no? che si può vedere nelle associazioni familiari delle vittime, anche nel corso degli anni, che va un po' anche sulla falsariga di quelli che sono anche i cambiamenti politici che si innescano. Sembra quasi una casualità, ma assolutamente non lo è. Se fossimo in un periodo forse diverso, ci sarebbe una sensibilità diversa. E poi la mia domanda è questa domanda che faccio, ma cioè, alla fine le associazioni delle parenti delle vittime sono destinate a esaurirsi con la loro storia. Cioè,
sì,
quello che non tramutano, il destino a cui sono.
Certo. Sì, prima o poi.
Anche quello lì, una volta che ho chiudono i processi.
Gli chiedevo prima se non è il caso di depositare su istituzioni che si sgancino.
Infatti, l'idea del centro di documentazione, secondo me, è stata un'intuizione buona a Bologna, no? Nel senso che appunto l'associazione ormai sono passati 30 anni, durerà ancora un po', non durerà, però. Passare dalla memoria al conoscere, a far conoscere, a raccogliere le fonti. Questa era l'idea. Poi sai, bisogna anche farla capire ai politici, pensare che i politici abbiano un interesse a conservare e a conoscere il proprio passato.
Era giusta anche, come dire, la scelta di appoggiarlo all'Istituto Storico della Resistenza e non come a Brescia, a casa della memoria, perché va bene finché va bene.
Certo.
Cioè fra 3-4 anni no, non so.
Ma, certo. Ma anche la scelta di.
Mentre si è appoggiato a un istituto di ricerca, allora che ti garantisce.
Ma se noi abbiamo trovato comunque nella nostra analisi fino adesso delle responsabilità da parte del mondo politico, il volerlo creare comunque e cercando di finanziamenti e supporto nella politica, non può rischiare che anche lo stesso centro di documentazione alla fine diventi uno strumento della politica e non riesca più a lavorare con la propria indipendenza.
No, questo.
Nel momento in cui il centro di documentazione resta indipendente,
ma
la politica
storici è collaudata, è l'autonomia e l'indipendenza di ricerca. Non è una cosa che.
Sì.
È una garanzia. Tutti gli istituti storici della resistenza che io ho conosciuto sono diversi, quelli dell'Altitalia un po'. Hanno una tradizione, non so, per Friuli Venezia Giulia, per fare un esempio delle foibe.
Sono stati i primi a parlare.
Sono 60 anni che ne stanno parlando di queste cose qui. Adesso scoprono acqua calda in giro. E tra l'altro anche criticamente, perché.
Sì.
No, era solo come esempio per dire, è una garanzia l'appoggiarsi. Mentre Casa della Memoria è direttamente appoggiata al potere politico.
È l'espressione.
Quella è data bene da come sorta, ma è molto pericolosa la situazione. Cioè finché c'è manglio, finché c'è una certa dovere di rispettare, ma nel giro di qualche anno. La scelta di Bologna secondo me era stata ottima.
Come
idea. L'istituto di ricerca che ha una sua tradizione. Certo, se poi viene fatta fuori l'interno.
Vabbè, quella d'accordo. Però sì, no.
Ma c'è una di garanzia comunque.
Un istituto che da 30 anni più ormai studia resistenza, sono dagli anni 60. Che...
Sono, sì, qualcuno addirittura negli anni 50.
Sì, però negli anni 60, anni 60 c'è la, perché sai, è una rete nazionale, cioè c'è tutto un. E solitamente ci lavorano degli storici, sono in contatto con l'università, solitamente. Quindi è comunque, cioè, gli enti locali finanziano, però io. Sinceramente non credo che per rimanere sul CEDO sia stato lasciato morire di inedia perché facevano delle cose che davano fastidio o che invece non volevano. Perché sai, non è che ci mettiamo a fare indagini, non facciamo gli investigatori, prendiamo le conoscenze, le approfondiamo e le riversiamo. Quindi non è che possiamo aver prestato dei calli in quel senso lì. lì su tutta un'altra serie di meccanismi, cioè
di occupazione del potere.
Del potere, sì. Sì. E questo è anche drammatico, perché quasi quasi mi sarebbe più piaciuto, cioè Guazzaloca ci ha dato dei soldi come centro di documentazione. Capito? Cofferati c'è chiuso. Per dire, capito? Quindi.
Fate tante cose strane.
Sì, anche Cofferati. E anche del
Bono,
però. No, sai perché? Perché Guazzaloca è di Bologna, sa quanto la strage di Bologna sulla città abbia pesato, nel senso, va oltre all'idea politica, no? La parte la polemica, togliamo la parola fascista dalla lapide, che però, insomma, vabbè. Però Bologna, la strage di Bologna è una ferita della città, e quindi non ha avuto quello che è successo per Piazza Fontana, che in qualche modo, no, gli anarchici ne hanno preso un pezzetto di memoria, il l'AMPI, insomma, il comitato ha l'altro pezzetto, cioè Bologna non ha tanto questa cosa qui. Va bene che Bologna è sempre stata di sinistra amministrata, più o meno, insomma, però è proprio della città, è una ferita della città, e quindi Guazzaloca ha capito che non bisogna sfrugugliare probabilmente troppo, no, su quel tema.
Sì, quindi poi se la parola del fascista si era ecceduto,
sì,
ideologicamente nel metterla proprio.
No, lì hanno deciso che mettevano
noi,
fascista, no?
A Liceo Arnaldo c'era l'apide della...
Sì, ne abbiamo parlato anche l'altra volta.
Avevamo discusso, tanto Tonna, che di cui si è parlato in questo periodo, che quello era, c'è un grecista che ha tradotto l'Iliade e l'Odissea, e c'era stato un dibattito di 3-4 ore in collegio docente. Perché c'era una piccola minoranza, tutta gente, qualcuno non c'è più, ma comunque, che insisteva nel mettere la bomba fascista. Io avevo chiesto perfino di interrompere un momento il dibattito, perché parlando con alcuni dico, guardate che non ha senso. Intanto sul piano, non è che sul piano storico è da provare che sia. Poi dico, facciamo una cosa, e secondo me, dopo di fatti la proposta è passata. E lui torna, non era d'accordo nello scrivere. Allora passata l'esigenza era quella. Descriviamo i fatti.
Certo.
Che cos'era? Una manifestazione antifascista.
Certo.
Caduta, non ricordo più le parole esatte, in una pubblica adunata antifascista. Era la verità è passata l'unanimità. Nessuno, perché anche chi era contrario non poteva dirlo,
certo,
perché era così che era stata convocata.
Sai, Bologna si è usato il termine fascista come si usava negli anni 70, cioè tutto ciò che era violenza, rifarsi appunto a certe ideologie, allora era fascista, cioè allora il mondo si divideva in fascista e antifascista, no? Cioè non era così specifico. E allora, secondo me, non lo so, perché non so nemmeno di preciso chi ha deciso di inciderla in quel modo lì. Anzi, adesso vedo se riesco a trovare proprio perché secondo me è proprio venuto, ma le bombe sono di destra, sono neofasciste, questa è una bomba ed è fascista, cioè è stato fatto questo. La cosa che è venuta in mente a me quando a pochi metri di distanza ero lì quel sabato mattina e hanno detto è scoppiata la stazione. È una caldaia, e io ho detto, io e tantissime altre persone, questa è una bomba, due punti, ed è fascista. Cioè era quello il sillogismo che avevi in testa. Allora era così, cioè non potevi, non ti veniva
nemmeno.
Era anche vero, non è che te lo
sul piano
era così, perché i neofascisti mettevano le bombe, le BR sparavano, no?
Solo Vesco ha pensato che era stato un ristorante scoppiato.
Sì, la caldaia.
Prima
sera. Sì, ma se tu guarda, ascolta, che è una cosa stupenda, tu ascolti il primo TG, il primo GR che dà la notizia, subito cosa dice il giornalista? Abbiamo paura che sia una bomba, no, sicuramente è una bomba, non può essere altro che una bomba, e temiamo che sia legata all'anniversario dell'Italicus, perché infatti 2 agosto, 4 agosto. E poi, alla fine di luglio, Tutti era stato rinviato a giudizio, poi è stato assolto, per la strage dell'Italicus. E la prima rivendicazione dei NAR dice abbiamo messo la bomba un'ora camerata tutti. Quindi immediatamente il giornale radio le dice queste cose. Poi pian piano, si vede che è arrivato qualche input, siamo passati alla caldaia. Per, non so, temporeggiare, ma non ci ha creduto nessuno. Cioè tutti abbiamo pensato, magari fosse stata una caldaia. Dramma tremendo, ma non voluto, incidente. e quindi non ci puoi fare niente. Ma l'idea che qualcuno ha messo, è andato e ha squarciato la stazione, però comunque tu lì non potevi sbagliare, cioè eri talmente dentro a quella realtà che tu dicevi le bombe le mettono i fascisti per creare la tensione, la confusione, eccetera, eccetera. Cioè era molto chiaro. No. Sì, il 9 maggio va bene, assolutamente. Poi
fai il 9 maggio e il 12 dicembre.
Poi usiamo
le due cose. Ali di piombo, 9 certo. maggio. Certo, è tutto un cliché.
Certo, certo. Punto, i morti sono tutti uguali, come la resistenza, i morti sono tutti uguali, basta. E poi anni di piombo. Allora, sono anni affollati, se vogliamo dargli. A me piace la definizione di Gabriel. Sono anni affollati, anni in cui ci danno dentro tantissime cose. Poi Gabriel dice per fortuna siete passati, io qui già meno, sono d'accordo. Però ci sono le riforme, se tu metti...
Ma la partecipazione...
La libertà...
Il dibattito continuo...
Cioè, il privato che era politico. Io quando provo a spiegarlo, le donne in prima fila, questa cosa qui, hai detto bene prima, dove sono andate quelle donne?
Nel 77 io... insieme ad altra gente che tu conosci, Rosangela Comini, Rossini, abbiamo rovesciato la CISL scuola che era in mano alla Democrazia Cristiana attraverso il dibattito congressuale. Oggi te la sogni questa cosa? Oh!
Appunto.
Ma tu andavi in un congresso, in un convegno, non sapevi, le riunioni sindacali era perfino a livello proprio di scuola. Il compito nostro non era dire come fanno oggi, è una roba terribile.
Sì, sì.
Parlano all'inizio, lasciano fare qualche domanda, alla fine riaffermano quello che hanno detto io. No, tu prendevi appunti, ma era un elemento che avevi respirato. E alla fine dicevi, e sono emerse dal dibattito queste esigenze, non so, 5 punti. Per quanto ci compete, ci impegniamo a portarla avanti. Basta! Non è mica avevi la verità in tasca. Questa è la democrazia. No. Gli anni 70 sono stati questo.
Certo.
E difatti tutte quelle dallo Statuto dei lavoratori, alle 150 ore, alla,
il nuovo diritto, norme, di quelle, famiglia, il diritto di famiglia,
l'affitto,
l'equo canone. Allora,
sono tutti gli anni 70.
Se voi prendete sempre il libro di Moro, no? Anni 70.
La riforma sanitaria.
La riforma sanitaria, la riforma radiotelevisiva, la legge Basaglia, scusate. Da dove nasce la legge Basaglia? Ma nasce da quel clima di
cioè quel decennio.
Magistratura democratica, psichiatria democratica.
Come conquista.
Sì, sì, poi. No,
come lotta sociale, sì. come democrazia vissuta.
E questo è il discorso, perché Christ dice, è un paese mancato, no? Nel senso che anche Craveri lo dice, le riforme che sono state fatte non sono state sufficienti o comunque non messe in pratica e quindi il paese non è andato avanti. Che può essere? Però le riforme venivano con le spinte dal basso, si diceva, no? Allora, cioè, tu, allora noi quattro, noi cinque, non andava bene una cosa, e non so, era un problema del quartiere, era un problema della scuola, era un problema della casa, ci mettevamo assieme e cominciavamo a rompere le scatole, a dire, a spingere, per vedere di essere ascoltati. Qualche volta succedeva, qualche volta... era più difficile, qualche volta non succedeva, però ci facevamo carico. Ecco, questa forse è un'altra delle parole, farsi carico dei problemi, cioè non delegare là solo. Vabbè, sono in Parlamento, fanno, brigano, no, in Parlamento fanno, brigano, però noi diciamo la nostra, e non la diciamo solo attraverso il partito, cioè non solo attraverso il voto, che pure il voto era molto più partecipato, o attraverso il referendum. Lo diciamo anche in questo modo. Il modo di vivere la
Commissione. Anche i referendum hanno avuto una funzione,
certo,
democratica.
Allora sì, dopo no, dopo l'hanno perso in quel decennio, sì, beh, l'aborto, il divorzio, cioè sono... No? Poi, io vivo la mia professione come? Allora, magistratura democratica, psichiatria democratica, il medico del lavoro che lo fa, ma perché ha dietro, no?
Cioè, ma lo stragismo comincia nel 69, certo, perché... si capiva che stava succedendo,
certo,
questo.
Certo.
Cioè hanno cominciato, non hanno aspettato.
Certo.
Avevano capito che la società italiana si stava risvegliando e stava riappropriandosi degli elementi elementari di una democrazia oggi che direbbero insorgente,
certo,
che era continuo questa cosa. Allora, questa è la chiave, secondo me, di lettura, no?
Certo. Infatti, cioè, un 68 lungo che sfocia nel 69 è caratteristica italiana. Non c'è un altro paese. Immagino francese. Cioè, sono... Qui proprio veramente si stanno mettendo in gioco il modo di essere. Allora, un po' la guerra fredda, che comunque non si bisognava muoversi, no? Cioè, tutto... E poi bisogna correre, fra virgolette, ai ripari e evitare che ci si andasse troppo avanti. Lo stracismo, uno dei motivi, lo dice Moro nel suo memoriale, peraltro anche, no? Lo dice assolutamente Moro nel memoriale delle BR, racconta, cioè delle BR, scritto, vabbè, per capirci, durante, insomma, ma lo dicono in tanti, non è che sia appunto anche qui, però se tu lo vai a dici queste cose, qualcuno le considera cioè idea politica, no, è storia, non c'è un altro.
Solo, ma era democrazia praticata.
Sì, ma dire. Certo, ma non andava bene, no? Un assumersi, cioè, ma voglio dire, in Grecia, che non c'è uno stragismo, però prima dell'arrivo dei colonnelli, siccome il partito di centro, Papa Andreou, perché in Grecia sapete che ci sono le dinastie, Papa Andreou che continua, Papa Andreou aveva cominciato a fare qualche apertura, la scuola, già questo, e soprattutto cosa c'era? C'era un gruppo, perché il partito comunista era illegale, no? Dalla guerra civile, c'era questo gruppo di Lambrakis, no? Per dire che è uno dei più famosi, con Theodorakis, tutte queste persone qui, che cominciavano a fare le marce della pace, a scendere in piazza, perché questo spaventava. E questa è stata una delle molle per cui sono scattati i colonnelli. In un paese in cui la democrazia era molto più limitata rispetto alla nostra, perché appunto... Cioè. Però anche solo l'idea che si sta cominciando ad assumere su di sé le richieste, allora a questo punto scattano i colonnelli. Colonnelli molto invidiati in Italia, Ankara, Atene, domani Roma viene, erano degli slogan, no? Fanno le crociere di istruzione, i neofascisti italiani vanno in Grecia per imparare come si fa.
Certo, certo.
Da Costa Prevris, che questo è uno dei... Oppure vengono in Italia fingendosi studenti, questi studenti oltre quarantenni, e sono emanazioni dei servizi segreti greci a controllare quello che fanno gli studenti qua. Cioè, un ragazzo greco si brucia in piazza a Genova, Ian Palak, no? Per questo gesto estremo contro i colonnelli, perché il fatto di aver fatto politica qui contro i colonnelli, ma anche in modo non particolarmente... Sì, era contro... ha fatto sì che i suoi genitori in Grecia venissero perseguitati dai colonnelli. E quindi lui ha quest'idea, e non era un, era uno dell'Unione di Centro, no? Di Papa Andreou, e lui si brucia in piazza. Gli italiani, no? Cioè, non lasciano fare il funerale, non lasciano che il padre porti i cadaveri in Grecia. Cioè, voglio dire, danno ascolto ai colonnelli. Quindi, insomma... grande tensione a Genova, perché appunto ci sono gli anticolonnelli, gli antifascisti, ma c'è comunque l'ambasciata. Quindi ci sono anche dei legami molto forti con queste dittature del Mediterraneo. E lì è scattato il colpo di Stato. Qua non è scattato il colpo di Stato, ma ci sono stati altri modi, no? Per questo dico che anche la paura del colpo di Stato...
Secondo me c'è stato il problema, lo vedo dall'interno, diciamo, delle forze democratiche, dei sindacali e politici, e non né della democrazia cristiana, in parte, ma e nel tanto meno. C'è stato mancato, quell'espressione lì, una insufficienza già allora della politica.
Certo.
Cioè Picchioni. Non so se dici qualcosa. Il ministro dell'interno del PC. Quell'uomo lì era più. Destra che non il movimento sociale, cioè è una roba, veniva fuori col marchio, ho fatto la scuola stalinista a Mosca, questo uomo, e la applica fino in fondo.
C'è un problema di non capire.
E la gente, le conseguenze si pagano ancora oggi, perché mentre, non so se avete visto, a Ballarò lo specchietto che ha fatto vedere senza commentarlo, tra l'altro, gli ultimi 15 anni, da inizio anni 90 ad oggi, America, Bush primo, Clinton, Bush secondo, Obama, prende una cosa analoga, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, non so, c'è qualcun altro in mezzo, vabbè, c'è stato il periodo del governo di sinistra. Germania, una cosa analoga, anche lì da Kohl fino a... In Italia erano tre le caselle, Berlusconi. Ma non è solo lì, ma a me ha colpito perché mi portava subito a pensare a un'altra roba, che anche agli oppositori attuali sono nella fascia di età, tipo la mia, che forse potrebbe essere, diciamo, messa da parte per dare spazio ai quarantenni, che sta avvenendo un po' dappertutto. Noi abbiamo... C'è una questione anche anagrafica, perché sono rarissime le persone che a lungo andare non sono prigioniere del proprio passato. Può andar bene se quel passato era positivo, ma mica detto. Allora, quel mancato lì, io lo vedo più per il fatto che è cresciuto in quel periodo un insieme di persone che hanno preso il potere in mano, come tu ci lo dicevi l'istituto storico della resistenza lì. Hanno in mano quello e basta. Non si ascolta più nulla. Questa dimensione dell'agorà, della esporsi, andando in un posto, non sai come finirà quell'assemblea. L'espressione mandato a caso o meno. Non sai, c'è il dibattito e dopo verrà fuori colui che ha trovato la condivisione maggiore dentro quella riunione, senza prefabbricare. Secondo me l'insediamento dentro i luoghi del potere passa attraverso, tra l'altro, cioè sono stati tutti alla scuola di Crax, l'accentramento. Allora in questo senso qui, secondo me, è lo sbocco.
Certo, sì, ma è
la strozzatura finale, come dire.
Sì, non è quello che c'è negli anni 70, è poi quello come è andata a finire, no? Cioè che non è andata a finire, cioè non si è proseguito su quella strada lì, ma è stata diversa la scelta. No? Quindi sembra veramente di parlare di anni lontanissimi, per l'antropologia, per il modo, per quello, rispetto ad oggi, no? Cioè, io dico sempre una banalità, però quando ero giovane io, se io parlavo con un quarantenne, se avevo 20 anni e parlavo con un quarantenne, magari non ci andavo d'accordo, però parlavamo la stessa lingua, cioè avevamo lo stesso orizzonte culturale e antropologico. Adesso non è così, cioè, nel senso che i ragazzi sono cresciuti in un orizzonte talmente diverso che io proprio delle volte ho l'impressione che la stessa parola, il collettivo, ad esempio, quello che dicevo prima, io come spiego vivere in modo collettivo, ragionare in modo collettivo? Faccio fatica. Perché non abbiamo più lo stesso orizzonte culturale, antropologico. Cioè in 10 anni c'è stato un mutamento radicale. Cioè vuol dire, la televisione, non per fare la solita menata sulla televisione, però davvero ti propone, cioè provate a guardare, noi ci lamentavamo della televisione degli anni 70, bello era! Cioè, era qui rispetto a quella che c'è adesso. No? Ma provate a vedere proprio le trasmissioni, provate a vedere una tribuna politica, andate su YouTube.
Sì, sì, sì.
E io mi sono guardata, perché un po' me ne ricordo ma poco, mi sono guardata questa dove Almirante, ma io ho preso la coda. Perfino
quelle in cui Togliatti dava del mascalzone, non nominava il nome di Almirante, ma il mascalzone. Cioè.
Allora, i giornalisti facevano le domande e i politici rispondevano, che uno dice.
Con un tempo delimitato,
ma erano senza domande, che nessuno si uno sopra l'altro, ma erano domande. Allora, sui colonnelli greci, perché come avrete capito mi sto occupando di questa cosa in questo momento. Bene. Domanda, ma lei almirante, unico partito, l'MSI, che giudica i colonnelli greci, insomma, che ha riconosciuto i colonnelli greci, una roba così. E l'altro, certamente, perché l'anticomunista, e quindi rivendica di aver riconosciuto i colonnelli, e il giornalista lo rincalza, ma allora l'antidemocratico e antidemocratico. Non si scandalizza nessuno, eravamo, colonnelli greci sono del 67, quindi secondo me quello lì era 68. Sì, 68, sì. Cioè, allora, adesso i giornalisti fanno i giornalisti? Vi è dato permesso di fare? Allora, questo voglio dire, è cambiato l'orizzonte antropologico. Cioè, no, è proprio completamente diverso il modo di... E fa scandalo quando invece una cosa magari... deve essere assolutamente normale. Vabbè, poi non parliamo delle donne, delle immagini delle donne, perché lì veramente dovremmo fare...
Di nuovo? Come mai? Il movimento delle donne...
Dove sono andate? Cioè io quando sento Lana Bravo dire che il movimento delle donne ha vinto, gli darei un pugno. Scusate adesso, vabbè. Nel senso che, cioè, ma negli anni 70 le donne trattate così, ma se veniva fuori un pandemonio nessuno si azzardava.
Ma sarebbero state 500.000 in piazza il giorno dopo.
No, ma veramente, cioè adesso non vogliamo fare quanto erano belli gli anni 70, attenzione, non è il discorso di stare bene,
no,
era belli.
Dire che non c'era solo fascismo,
certo,
obbligatorio.
Infatti siamo partiti da lì, non era solo piombo,
anni
no?
Piombo. No, non è vero.
No. Era molto più complesso.
Stai lavorando sulla legge.
Sì.
E vediamo oggi come ci sia un'altra conflittualità in Grecia, quanto si abbassa. Può essere, cioè, a cosa è dovuto? Secondo tu, sei riuscita a mettere in relazione anche il regime dei colonnelli, il passaggio, l'attualizzazione.
I greci sono...
La nostra, anni 70 nostri, passaggio, attualizzazione.
Guarda, in Grecia i colonnelli hanno... non hanno fatto i conti, cioè nel senso che a livello storico ancora non ci sono i conti, però... ha lasciato una sorta di vaccino, io lo chiamo così in Grecia, nel senso che alla fine dei colonnelli si è tentato di costruire una democrazia e la conflittualità sociale è molto alta, cioè le manifestazioni in Grecia, lascia stare queste di adesso, anche prima sono manifestazioni durissime, che se succedono in Italia scatta il carro armato. E in Grecia sono, quando hanno ucciso Alexis Grigoropoulos, il ragazzo, le persone si sono schierate tutte, a parte i partiti di estrema destra, col ragazzo, perché comunque non si spara, perché comunque non si fa, cioè io lo chiamo veramente il vaccino dei colonnelli, nel senso che aver vissuto una dittatura per 7 anni ha fatto in modo che venissero viste le cose in modo diverso, cioè la polizia non può fare quello che fa in Italia, cioè se ti arresta devi stare molto attento, se tu dici a un poliziotto, o poliziotto, adesso ti togli, detta perché stiamo registrando, ma anche con parole molto forti, non c'è l'oltraggio pubblico ufficiale, perché sono pari. E questo secondo me viene proprio dalla fine, dall'aver vissuto i colonnelli. Quindi basta, cioè voi poliziotti siete servitori dello Stato, io cittadino sono cittadino, punto. Siamo pari. E questo da un lato. Il problema è che invece lo Stato non è stato riformato e quindi c'è un clientelismo, la clientela, la corruzione, uno Stato ipertrofico per cui la metà dei greci lavora sotto lo Stato. E la destra al potere non ha fatto altro che mantenere e aumentare queste per avere i voti. Non si sono azzardati a fare delle riforme serie. Non paga, i medici non pagano le tasse, i notai non pagano, cioè, no? Le pagano solo i cittadini, ma a un livello enorme. Cioè, mio marito è greco. Quindi io vado ad Atene dall'86 ai giorni nostri, quindi come dire un po' capisco il greco, quindi ascolto, insomma, non so, scandali tipo regalare alla Chiesa appezzamenti enormi di terreno, scontrini fiscali che non esistono, cioè tu prendi un'Italia all'ennesima, capito? Quindi il problema è questo, no? E poi c'è questo continuo riproporre gli stessi politici. Perché Papandreou c'è la famiglia di Papandreou, e Caramallis c'è la famiglia di Caramallis. Quindi è un paese molto strano, però il conflitto sociale è visto diversamente da quello che ho visto da noi.
E non esiste la questione di memoria condivisa.
No, ma lì proprio hanno messo pietre su tutto perché la guerra civile...
Ma il concetto di memoria condivisa non ha nessun fondamento,
no,
né morale,
né filosofico,
moralistico se caso, né filosofico, né storico, né scientifico, non è possibile. No. C'è solo come riconoscimento. Ma capita, ma se noi due ci conosciamo, anche se la pensiamo diversamente, lo so, perché vediamo insieme, non lo so, lavoriamo insieme, ci scontriamo,
sì,
ci studiamo. E questa è la memoria tra virgolette,
certo,
condivisa possibile.
Come fai?
Cioè riconoscere la conflittualità in quanto intersoggettività.
Certo, cioè, cosa vuol dire condividere la memoria? Cioè,
sì. No. Siamo esseri umani, quindi tutte e due schierati fondamentalmente solidali, quindi non siamo nemici da spararsi. Detto quello, però dopo tutto può essere diverso.
E poi c'è una storia ricostruita con i metodi scientifici propri del mestiere dello storico. Certo, dentro la storia c'è lo storico, però se lo storico lo fa in modo scientifico sono delle basi per costruire l'identità di una nazione. Però dentro la storia, cioè anche l'oggettività dello storico è un falso mito, non esiste, ma non c'è, per me non c'è neanche l'oggettività del fisico, no? Cioè nel senso che comunque lo scienziato sta dentro la sua scienza, non è che non ci sta. Allora, però libro che sia scientifico con le note, per, no? Le fonti,
che sia tendenzialmente rigoroso.
Rigoroso, esatto. Poi è chiaro che io
ti cioè, permetta a te lettore di andare a verificare esatto. quello che sto dicendo, ecco, della
esatto, questo certo, io ti dico, guarda che
della ricostruzione.
Ho preso questa fonte lì, te ne cito un pezzetto, guarda, se vuoi andarla a vedere, è tutta là, puoi anche vedere che io ho fatto un'operazione poco lecita perché ho citato l'unico pezzo che invece c'è per dire, no? Poi è chiaro che io ti dico, ti metto insieme i pezzi e ti dico, oh, la mia opinione è questa qui. Ma io non è che giudico, cioè non mi interessa, sai, ma io cito sempre Bloch, no? Robespierristi, anti-robespierristi, qualcuno ci dica di grazia chi era Robespierre. Certo. Quell'opinione la faccio io.
Certo.
Cioè cerchiamo di ricostruire le cose. Poi dopo sarà il lettore che trarrà delle sue conclusioni, però è chiaro che ci sono dei
problemi. Ma tra l'altro questo sta avvenendo, vabbè, trattiamo tutto il
sì, figurati.
A livello di, ormai i quotidiani danno per scontato che tu sappia di cosa si parla
certo.
e esprimono il parere del giornalista. La televisione non ne parliamo, perché tu devi sapere, tutto è implicito come presupposto nella conoscenza che nessuno ha. Certo. Si continua a ripetere.
Certo. Cioè l'opinione diventa la verità.
Cioè il motivo è perché fatto, la notizia no? è talmente invecchia troppo presto, per cui non la ripeto il giorno
no,
dopo.
Certo.
No, un momento. Ma io che leggo il giornale oggi.
Ho anche impegnativo spiegare.
Magari
tu non puoi presupporre che ho letto il tuo giornale ieri.
Perché dici l'attacco all'euro è dovuto agli speculatori, ma seguire qualcuno cosa significa speculare, non è che molti si arrivano.
Oppure cioè, fare qualche nome, magari
un pochino speculatore che cosa significa.
C'era cioè, la figura mitica. Cos'è uno speculatore?
No?
Metà uomo, metà cavallo, che cosa ne so?